Quinta domenica di Pasqua dell'anno C, dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, versetti dal 31 al 33a e dal 34 al 35. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figliuoli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Dove vado io, voi non potete venire. Abbiamo letto nel versetto 33 di questo Vangelo di Giovanni. E la domanda che nasce spontanea è: perché noi non possiamo andare dove va Gesù? Ecco, per rispondere a questa domanda, entriamo nel contesto del brano. I discepoli sono riuniti nel cenacolo, attorno a Gesù, insieme a Gesù, in quella ultima cena, e Giuda è appena uscito dalla sala dove ha condiviso parte della cena. Ecco, quindi ci troviamo di fronte al tradimento. Gesù ha appena annunciato ai suoi discepoli: uno di voi mi tradirà. E il brano dice che ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Ecco, siamo in questo contesto. Il tradimento da parte di Giuda diventa il motivo della gloria di Cristo. Una gloria che noi sappiamo essere quella della croce. Quindi il contrario di quello che umanamente noi consideriamo glorioso. Morire sulla croce era il più ignominioso che poteva essere e oltretutto la cosa più sofferente che poteva esserci. E allora, che cosa significa andare dove Cristo va? Cristo va verso la morte attraverso il tradimento di Giuda e anche degli altri suoi discepoli che lo rinnegano, lo abbandonano. Va verso questa morte, ma soprattutto va in un luogo che noi non possiamo ancora frequentare, vivere. Perché è qualcosa che non è umano, ma è del tutto divino. Il luogo dove va Gesù è il luogo dell'amore senza limiti, senza condizioni, per tutti. Ecco, questo luogo dell'amore incondizionato non è un luogo che noi possiamo raggiungere con le nostre forze, con le nostre gambe, con la nostra vita. Ma Gesù, pochi versetti più avanti, al capitolo 14, dice una cosa molto importante, sempre in questo discorso che Gesù rivolge ai suoi discepoli in quest'ultima cena. Dice: "Non vi lascerò orfani, verrò da voi." Ed è molto importante perché lui dice: "Voi non potete venire dove vado io, ma io non vi lascerò orfani, verrò io da voi." Noi non possiamo andare dove va lui, ma lui può venire verso di noi. E poi annuncia che farà dono del suo spirito. E noi non possiamo amare come ci ha amato lui, con le nostre forze. Ma lui dice: "Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri." Dovremmo leggerlo in questi termini: poiché io ho amato voi, voi potete amarvi gli uni gli altri. Perché se io non vi avessi amato e non vi continuassi ad amare e non continuassi a donarvi lo Spirito Santo, che è lo stesso amore che continua a fluire tra il padre e il figlio, voi non potreste amare nessuno. È il dono dello Spirito Santo che ci rende capaci di amare come lui ha amato noi. È questo come che è divino. Gesù dice che noi possiamo amare come lui ha amato noi. Cioè, questo come vuol dire come Dio. E noi possiamo amare come Dio perché Dio ci ha amati e ci ama e ci dona il suo spirito. E dice ancora, nessuno, questo al capitolo 15, Gesù aggiunge, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. E cosa fa Gesù qui? Dà la sua vita per i propri amici. Ma chi sono questi amici di Gesù? Uno è Giuda, che Gesù chiama amico. Pochi versetti dopo, quando Giuda si presenta nell'orto degli ulivi per consegnarlo ai soldati e lo consegna attraverso il bacio, un bacio, Gesù dice amico, amico, lo chiama amico. Per Gesù anche colui che lo tradisce è un amico, perché lui lo ama. E quindi è suo amico, non perché Giuda è buono e bravo, ma perché Gesù lo ama, allora diventa suo amico. Noi siamo suoi amici non perché siamo buoni, bravi, ma perché Dio è buono e ci ama. E gli altri amici chi sono? Pietro, a cui Gesù dice, sempre in quest'ultima cena: "Ma tu credi veramente che sarai capace di non abbandonarmi? E io ti dico che non canterà il gallo che tu mi avrei rinnegato 3 volte." "No, figuriamoci, io mai. Bell'amico, bell'amico." E gli altri amici sono quelli che lo lasciano solo sulla croce, scappano via, si rinchiudono nel cenacolo, non credono alle donne quando dicono che l'hanno visto risorto. Questi sono gli amici che se ne vanno via, da Gerusalemme, ormai credevamo che fosse lui a salvare il mondo, invece no, ci ha deluso anche lui. Ecco, begli amici. Questi siamo tutti noi, i suoi amici che lui ama. Lui dona la sua vita non per delle persone che hanno meritato qualcosa, ma per quelli che non si meritano un bel niente, cioè ciascuno di noi. Allora, se noi sentiamo questo, sentiamo quest'amore così sproporzionato, allora quel comandamento che Gesù dona, che vi amiate gli uni gli altri, non è più un comando. Ma è la conseguenza di un dono. E quindi il comandamento diventa la trasmissione di una capacità che ci viene data e che non è nostra. Attraverso la sua vita, il suo amore, la sua parola, i suoi gesti, Gesù ci trasmette la possibilità, la capacità di amare i nostri nemici, i nostri amici, che sono anche i nostri nemici, perché per Gesù i suoi amici sono proprio quelli che lo uccidono, lo tradiscono, lo abbandonano, lo rinnegano. Ed è questa la grande novità che Gesù ci fa percepire, sentire, vivere, è che non c'è niente che possa impedire di amare. Anzi, Gesù ci mostra con la sua vita che l'amore emerge, dà il meglio di sé, diventa più potente, più forte, proprio laddove c'è una ferita, un tradimento, una sofferenza, una sconfitta. Ecco, proprio lì Dio ci dona la possibilità, la capacità di far passare attraverso queste ferite, proprio quell'amore che lui ha donato attraverso la ferita, le sue ferite dalla croce, il suo sangue, l'acqua che sono sgorgate appunto dal costato, da quelle ferite sulla croce. Ecco, quindi è paradossale, ma è proprio quando siamo deboli, siamo nella prova, siamo sottoposti alla sofferenza a causa del rifiuto degli altri, dell'odio, dell'incomprensione, è proprio lì che possiamo diventare quella luce che illumina le tenebre di questo mondo, che è un mondo che ha perso la speranza, la capacità di credere che è possibile amare. E allora questo mondo crede di più nella forza delle armi, nella forza della violenza, nella forza della sopraffazione, del potere, del possesso, del successo, dello schiacciare gli altri. Ecco, ma non c'è niente di tutto questo che possa distruggere in noi la capacità di amare, perché Dio continua ad amare tutti, anche coloro che sono nelle tenebre, anche chi fa il male. Lui ha donato la sua vita proprio per loro. Ed è questo che ci dice Gesù, anche voi potete amare come io ho amato voi. Forse noi non ci rendiamo ancora conto di come ci ha amato, perché non ci rendiamo conto di essere stati noi, che noi lo continuiamo a tradire tutti i giorni, a rinnegare tutti i giorni, a abbandonare tutti i giorni, a non capire tutti i giorni, a mistificare tutti i giorni, a manipolare tutti i giorni. E lui continua a darci fiducia, a darci amore, a darci tempo, a darci spazio, a darci se stesso, a donarsi a noi. Se noi ogni giorno prendiamo consapevolezza di quanto ci ami, piano piano anche noi riusciamo ad amare chi non è capace di amarci, perché anche noi siamo consapevoli di non essere capaci di amare e che se sappiamo amare è solo perché questo amore proviene da Lui e noi lo sappiamo accogliere donandolo, perché l'amore si accoglie donandolo. Questo non vuol dire lasciarsi umiliare, brutalizzare, ma significa perdonare anche chi ci fa del male. Gesù non dice che dobbiamo andare nella bocca del leone, dobbiamo prendere a volte distanza, dobbiamo anche mettere uno spazio tra noi e chi ci fa del male, ma creare dei ponti di perdono, di amore che ci liberano anche da questo male. Perché Gesù è risorto dalla morte della croce perché non ha ceduto all'odio, al rancore, alla vendetta. Non ha detto: Padre, distruggi loro. Manda un fuoco a bruciare questo mondo che non è degno di vivere e ricrea un'altra umanità. Non ha detto così. Ha detto perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ed è per questo che Gesù è risorto, perché appunto in lui quell'amore non è mai morto. Ha continuato a donarsi e l'amore vive quando si dà. E noi non abbiamo niente da dare se prima non accogliamo questo amore. E poi sapremo anche come fare ad amare, anche a perdonare. Amare significa anche dire dei no, anche fare delle scelte che però non sono scelte dettate dall'odio, dettate, ma anzi, sono scelte che sono dettate dal desiderio di interrompere le catene della violenza, dell'odio, della vendetta, della sopraffazione. Interromperle attraverso appunto questo amore senza condizioni, che però, appunto, dicevo, non è una passività. A volte ci richiede anche di fare delle scelte difficili, dolorose, ma che portano a una possibilità di vita nuova. E soprattutto che portano alla possibilità di non cedere al rancore, appunto all'odio e alla vendetta. Come io ho amato voi. Senza quel come noi non potremmo mai credere all'amore. Perché l'amore o è come quello di Dio o non è amore, o è senza condizioni o non è amore. Ma questo non è il luogo che noi possiamo abitare se non ci conduce lui, se non viene lui verso di noi attraverso il suo spirito. Ecco, proprio. E quindi questo luogo che noi non possiamo abitare viene a abitare in noi. Il dono dello spirito permette appunto all'amore di abitare la nostra vita, di abitare il nostro cuore, di abitare i nostri pensieri, di suggerirci le azioni giuste che creano giustizia, pace, verità. Di cui oggi abbiamo tanto bisogno. Signore, tu sei amore. Amando, anche io divento tua presenza in questo mondo sofferente e assetato di pace. Buona meditazione a tutte e a tutti e buona domenica. Ciao.